Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Grazie, bentrovati.
Dunque, Romolo, due settimane fa in questa rubrica con il collega Lucas Duran avete parlato delle inesattezze o proprio di insomma grossi errori che alle volte i giornalisti fanno parlando della storia o dell'attualità legata a Roma. Visto che gli svarioni erano e sono tanti, ci torniamo anche in questa puntata. Prima però, se sei d'accordo, facciamo una veloce carrellata delle imprecisioni di cui avete già parlato. E allora ricordiamo, dire foro romano al posto di fori imperiali, ti riferivi all'affaccio della finestra dal balconcino dell'ufficio del sindaco, questa è una delle cose di cui avete parlato, giusto?
Sì, sì.
Poi Nerone che si affacciava sul Colosseo quando il Colosseo non c'era proprio.
Giusto.
Giusto. Poi la colonna di Piazza Colonna, indicata come colonna Antonina, dove Antonino Pio non c'entra nulla, ma invece c'entra Marco Aurelio.
Mi piace che hai detto colonna, come si dovrebbe dire, a Roma diciamo colonna.
Lo so, vabbè, lo so, ma allora qui che stiamo... scusami.
Bene. Perché il latino è columna, quindi...
Benissimo. Poi andiamo avanti con il Pantheon, dove la scritta M. Agrippa fa sbagliare alcuni giornalisti fra Menenio e Marco, mi sembra.
Certo.
È giusto. Poi avete accennato al Tempio di Vesta, che è di Ercole.
Quello della Bocca della Verità.
Esatto.
Sì. Mm-hmm.
Dunque, poi di cosa avete parlato?
Lì accanto l'altro che viene detto della fortuna virile, e invece più esattamente è di Portuno. È vero che sono denominazioni tradizionali queste, ma a un certo punto...
dici ormai.
Sì, però insomma, visto che le abbiamo potute correggere sulla base di studi e di scoperte nuove, a un certo punto cominciamo...
Cerchiamo di essere precisi.
Beh, cominciamo anche a dirle più esattamente, insomma, queste cose.
Poi ancora hai parlato...
La piramide.
Di qualcuno che ha detto che Caio Cestio si fece costruire la tomba in forma di piramide a cavallo delle mura aureliane.
Tanto originale che se la fece costruire,
sì,
a cavallo...
Sarebbe da vedere, insomma,
che non c'erano,
ecco, non esistevano nemmeno.
Ecco.
Poi i Vespasiani, che qualcuno pensa si chiamino così per opera di Vespasiano, quando invece esistevano già. Vespasiano impose solo una tassa per farle pulire.
No, impose una tassa sull'orina che veniva raccolta.
Ah, proprio sul materiale.
Sì, sul materiale
prodotto.
Certo. Veniva raccolta, siccome questi Vespasiani erano semplicemente delle anfore scapitozzate, diremmo, cioè private della parte superiore stretta, che venivano sistemate nei crocicchi agli angoli delle strade di maggiore frequentazione, e ci sono ancora a Pompei, si vedono, non in uso naturalmente, ma ci sono ancora. Allora, naturalmente, ogni tanto i proprietari o i gestori delle lavanderie, delle tintorie, delle lavanderie soprattutto, le mandavano a ritirare, cambiando le anfore, prendendo naturalmente quelle piene e mettendoci quella vuota, perché loro poi questa urina la utilizzavano per quello che in essa era contenuto di ammoniaca e cose del genere.
E quindi paghi.
E allora scusa, se tu
certo.
La sfrutti la paghi.
Ecco,
questo fece Vespasiano. Non inventò gli orinatoi pubblici che già esistevano. Ecco.
E poi avete concluso la trasmissione con il fatto... Sì, tu hai notato al TG3 Lazio, no, TG3 Meteo Lazio.
Dove,
pur sapendo che si parla solo del Lazio e pur mostrando solo la cartina
del Lazio,
si parla di Appennino laziale, litorale laziale, che è un po' una ridondanza.
Certo,
in
è inutile.
Ma questa
inutile.
È una cosina... è quasi
una raffinatezza. Diventa, la fanno diventare una raffinatezza la omissione eventuale di questi aggettivi. Come pure del Mar Tirreno. È inutile che dicano il Mar Tirreno è mosso. E quale altro mare?
Cioè
a
nel
Roma
Lazio?
Ci interessa, nel Lazio in generale, che no, se non il Tirreno. Quindi
va bene.
Basta
allora...
dire mare mosso. Quando io vado a Ostia o telefono o com'è telefono
il mare?
Allo stabilimento.
Non è che ti chiedono com'è il Martireno.
Com'è il Martireno? Anzi, adesso lo voglio fare qualche volta. Così mi rispondono fischi per fiaschi.
Allora, ecco che abbiamo fatto un piccolo riassunto e dedichiamo un'altra puntata a questi svarioni e inesattezze, perché ne ha in serbo delle altre.
Sì, ma io poi rimprovero non genericamente i giornalisti, che vabbè, insomma, anche loro naturalmente, i giornalisti così in genere, appunto. Io rimprovero i cronisti romani, che hanno il dovere di imparare a scrivere correttamente, anche se non lo sanno. Naturalmente nessuno nasce imparato, però si facciano una cultura, soprattutto quando devono scrivere qualche cosa, un momento che ci vuole a consultare una guida, fare una telefonata a una persona. Io più volte mi sono anche offerto come consulente gratuito, no? Ma naturalmente non è mai successo niente. Io capisco che ci sono cose che si scrivono lì per lì, che si buttano giù in 448, c'è la fretta, l'urgenza, eccetera, però insomma, a parte queste coincidenze, diciamo, momentanee, leggete cronisti romani, fatevi una cultura, leggetevi i libri di storia, leggetevi le guide di Roma, eccetera, così almeno ogni tanto fa parte della vostra preparazione.
Oppure chiamate il professore Romolo Augusto
Straccioli. Adesso non esageriamo.
All'Archeoclem, ma perché? Che c'è di male?
Vabbè, qualche volta si
può
fare, naturalmente.
Se hanno un dubbio, perché
io,
no?
Certo, lo faccio volentieri quando è possibile. Però scusa, prima di continuare, posso dire una cosa che, siccome è di grande, direi forse di grande urgenza, ho letto proprio in questi giorni che si sta parlando di creare una fondazione Zeffirelli e di dare a questa fondazione, probabilmente già esiste, non lo so, ma insomma di dare a questa fondazione Zeffirelli come sede il vecchio arsenale pontificio, quello di Porta Portese, no? Dove da tempo immemorabile stiamo cercando, no? Di far istituire un museo del Tevere, che sarebbe, mi pare, molto più indicato, essendo l'arsenale che era adiacente al porto di Ripa Grande, l'arsenale settecentesco, che fra l'altro è un monumento già di per sé stesso e che sorge sulla riva destra del Tevere, proprio vis-à-vis dei resti del porto romano di Testaccio, che stanno sulla riva sinistra. Che c'entra Zeffirelli con l'arsenale pontificio di Roma? Dico, diamogli un'altra sede, impariamoci a creare delle sedi nuove, a costruirle di nuovo. Vogliamo fare un omaggio ad Alberto Sordi? Creiamogli un monumento, un edificio, qualche cosa nuovo. Non che gli diamo come un vestito rivoltato la Galleria Colonna e la chiamiamo Galleria Sordi. Questi sono buoni tutti a farlo, non ci vuole niente. Create cose nuove. Vabbè, potremmo riparlare.
Un appello
è un appello, anche perché magari un'altra volta parleremo proprio di questo arsenale pontificio che nessuno sa che esiste. A Barcellona l'arsenale, il vecchio arsenale, è diventato il museo marittimo, capito? E perché a Roma l'edificio dell'arsenale pontificio deve essere trasformato nella sede della fondazione Zeffirelli, che magari manco sa nuotare, tanto per dire, insomma, adesso tanto simpatico e bravo soprattutto Zeffirelli, ma insomma facciamogli un'altra,
certo,
cosa,
certo, è più indicato,
proviamogli un'altra
l'uso
cosa,
che
no?
Invece vorresti farne
il museo del Tevere, museo, certo, del Tevere, che non esiste. Museo dei porti fluviali, fin dall'antichità e fino al porto appunto di Ripa Grande, come ho detto, che è stato in funzione fino agli inizi del secolo scorso, il Novecento.
Va bene, chiusa questa parentesi.
Chiusa questa parentesi sulla quale però torneremo. Ecco, un'altra cosa che volevo dire, che l'anfiteatro, noi abbiamo già parlato di queste cose più volte, credo, in altro ambito. Adesso io le sto riprendendo e ripetendo proprio nel senso della correzione possibile degli svarioni dei nostri cronisti. L'anfiteatro è un edificio che ha una pianta ellittica, chiamiamolo ovale per intenderci banalmente, cioè come quella del Colosseo, che non è rotondo, no? È una pianta ellittica. Allora è inutile, cioè è sbagliato chiamare anfiteatro della Quercia del Tasso quello che, dove si fanno le rappresentazioni estive, no? Di anche commedie antiche, magari ripetute e corrette, chiamarlo anfiteatro della Quercia del Tasso,
perché
che non è un anfiteatro, ma un teatro,
certo,
cioè un mezzo anfiteatro. Allora chiamiamolo il teatro della Quercia del Tasso, non è un anfiteatro. Oh, come pure ogni volta che ricomincia la stagione estiva si riprende a parlare del teatro greco di Taormina, ma quello non è il teatro greco di Taormina, è il teatro romano di Taormina, fatto, ristrutturato sulla precedente fase che è greca, ma di quella fase non ci rimane niente altro che l'ubicazione, il luogo è lo stesso. Ma le strutture, il teatro così come è arrivato fino a noi, in resti che sono anche abbastanza cospicui, è teatro romano. Allora, vogliamo chiamarlo teatro greco-romano?
Oggi sei arrabbiatissimo.
Certo. Vogliamo chiamarlo teatro greco-romano? Ecco, o teatro romano, ma non greco, oppure chiamiamolo teatro antico, come fanno i turchi, no? I turchi, per non nominare i greci, quando nei loro musei c'è una statua greca, e sono pieni naturalmente, dato che la civiltà greca si è estesa in tutta la penisola anatolica abbondantemente, la chiamano statua antica, per non dire,
così,
statua,
bypassano,
per non dire statua greca. E vabbè.
Allora, Svarioni.
Questo va bene? Poi, ancora, l'altura della Velia, la collina della Velia, non è stata spianata, come si dice e si scrive, in epoca fascista, ma tagliata alle sue estreme pendici settentrionali per aprire un varco per far passare quella che oggi chiamiamo la via dei fori imperiali e che allora si chiamò via dell'impero. Quindi la collina della Velia è rimasta quasi tutta, tant'è vero che sulla collina della Velia gli antichi costruirono la basilica di Massenzio, che a quanto mi risulta sta ancora lì, o anche il Tempio di Venere a Roma, di cui abbiamo parlato recentemente, dove sistemano il palchetto del Papa, no? In occasione della Via Crucis del Venerdì Santo. Quella è tutta Velia, quindi la Velia non è stata spianata, ne è stata spianata una parte, una sezione, del resto molto meno di quello che al principio, fra la fine del primo secolo e il principio del secondo secolo della nostra era, fecero parte Domiziano, ma poi soprattutto Traiano, quando quelli si spianarono la collina che esisteva, che fino ad allora era esistita, che collegava il Quirinale e il Campidoglio, lì proprio dove c'è la colonna traiana, come dice l'iscrizione che sta alla base, che è alta una quarantina di metri, indica proprio l'altezza del monte, come c'è scritto nell'iscrizione, che fu eliminato per creare lo spazio per il Foro Traiano. Quindi lì sì che fu spianata una collina, la Velia non è stata mai spianata.
E abbiamo messo a posto anche l'altura
questo
di Velia. Poi,
che Giulio Cesare non fu il primo imperatore, mi pare che l'abbiamo già detto la volta scorsa.
Sì, con questo ne hai parlato con Lucas Duran.
Oh,
sì.
E invece che non fu il primo imperatore, perché il primo imperatore, nel senso come diciamo, come lo intendiamo noi, fu Augusto, il quale egli stesso non fu indicato col termine di imperatore, semmai col termine di princeps, di principe. Il termine di imperatore lo usò naturalmente, ma come riferimento imperiale, come comandante supremo dell'esercito. Soltanto in seguito noi abbiamo adottato questo termine per indicare appunto gli imperatori romani, il primo dei quali allora, da questo punto di vista, fu Augusto. Oh, un'altra cosa che mi è capitato di sentire non tanto tempo fa, parlare del Campidoglio come della culla di Roma. Ma come sarebbe? È il Palatino allora? La culla di Roma è il Palatino, Roma è nata sul Palatino, non c'è dubbio, anche se il Campidoglio è un colle per eccellenza.
Che è il tuo colle preferito, fra l'altro, il Palatino.
Il Palatino, sì, ma io non lo dico per questo, lo dico perché
è la
realtà storica, appunto. Un'altra cosa, dice sono stupidaggini, vabbè, però insomma facciamo le cose serie, a un certo punto, come questa che sto per dire, quella del Palatino del Campidoglio, non è una stupidaggine, è una cosa seria. Marco Aurelio, ecco, Marco Aurelio quasi sempre viene scritto e anche pronunciato, se così si può dire, con l'apostrofo, no? Marco Aurelio. Ora, questo è un modo di scrivere il nome di Marco Aurelio, diciamo romanesco, in dialetto romanesco, che va benissimo,
ma se lo scrivi
si deve scrivere Marco Aurelio, Marco Aurelio, senza apostrofo. È come se noi, appunto, mettessimo l'apostrofo, no, nei nostri nomi, fra il nome e il cognome, magari, no, un nome che finisce per vocale e quel cognome che comincia per
come
vocale,
il mio.
Ci metti l'apostrofo.
Eliana Storia.
Ecco, Eliana Storia.
Infatti il mio problema è sempre stato dividere bene il nome dal cognome, perché finisce per A e inizia per A.
Prova a scriverlo con l'apostrofo. Eliana apostrofa Storia. Ecco. Giusto, vedi che... Oh, un'altra cosa a proposito di nomi e di cognomi, non si dice Scipione l'Africano, come sempre si
certo.
sente. Si dice Scipione Africano, perché africano, che nasce come un attributo, come un aggettivo, però diventa un nome vero, un cognome aggiunto. Quindi senza, non c'è bisogno, anzi non si mette l'articolo, è come se noi dicessimo Alcide il De Gasperi, non lo diciamo, no? Questo sarebbe è lo stesso errore.
Romolo Augusto o lo Staccioli?
Lo Staccioli, appunto. No, allora si dice Scipione Africano, perché Scipione è il cognome, Africano è un altro cognome.
E abbiamo
bene.
Messo a posto anche questo.
Ci sono anche gli altri, naturalmente, c'è Scipione ispanico, c'è asiatico, c'è quell'altro che si chiamava Isaurico, sono tutti gli antichi, li chiamavano cognomina ex virtute, cioè quelli che venivano assegnati e potremmo dire con un gioco di parole in virtù del valore,
una no? menzione al merito,
onorifico, certo. Ancora, che altro? Beh, questo delle forche caudine ne abbiamo parlato tante volte, però vale la pena ripetere
che non ci si passa sotto
non
le
ci
forche...
si passa sotto le forche caudine. I romani non passarono sotto le forche caudine, bensì attraverso di esse, perché le forche erano due gole di montagna e non ci si può passare sotto, bisogna scavare la galleria per poterlo fare. Ecco, passarono invece, il latino poi si diceva furcule caudine, cioè forcelle. Ora forcella, del resto anche forca, no? Forca d'acero, forcella è un nome che si usa ancora nella topografia, nella orografia, no? Nei nomi di montagna. Ci sono le forcelle, chi è abituato ad andare in montagna sa, sulle Dolomiti è pieno di forcelle, che sono appunto le furcule. Gli antichi, i romani, passarono semmai, anzi senza semmai, secondo la tradizione, no? Passarono sotto il giogo che i sanniti fecero lì alle forche caudine, con le lance, due verticali e una orizzontale, tenuta bassa,
per,
no?
farli
per farli inchinare, per farli passare con la schiena inchinata, due a due, come i buoi, ecco perché il giogo, no? Perché è come il gioco dei buoi, al quale i buoi vengono aggiogati. Lì sì che passarono sotto, sulle forche caudine invece attraverso. Oh, la Domus Aurea non è solamente il padiglione, chiamiamolo così, che noi conosciamo sul Colle Oppio, quello che ogni tanto aprono e subito dopo richiudono perché ne crolla un pezzo, non sono ancora riusciti a eliminare il giardino che sta sopra per evitare le infiltrazioni dell'acqua, l'umidità, eccetera. Grosso problema, anche questo che non si risolverà mai. La Domus Aurea era un enorme complesso di cui quell'edificio lì sul Colle Oppio era soltanto una parte. Pensiamo a una sorta di Villa Adriana. Per certi aspetti si potrebbe pensare perfino al Vaticano, al complesso del Vaticano, con palazzi, giardini, cortili, fontane, eccetera. Nella Domus Aurea, la Domus Aurea era appunto una grande villa urbana che comprendeva, che si estendeva sul Palatino, sul Celio, sull'Esquilino. Queste erano le dimensioni, una cosa enorme, tutta, diciamo, articolata attorno a un grande lago artificiale che sorgeva dove poi Vespasiano fece costruire il Colosseo. Lì c'era un grande lago attorno al quale sorgevano appunto molti degli edifici della Domus Aurea, a cominciare da quello appunto che noi oggi chiamiamo la Domus Aurea, giustamente, ma basta ricordarsi, insomma, che non era solo quella la Domus Aurea. E poi, beh, questo adesso lasciamo perdere l'antichità, perché poi naturalmente, ma nemmeno poi del tutto, perché un altro appunto che si deve fare è quello che riguarda la piazza di San Giovanni Laterano, piazza, quella che noi chiamiamo piazza San Giovanni. Ora tutti intendono per piazza, diciamo meglio, per piazza San Giovanni si deve intendere, così come risulta dalla targa stradale appunto, si deve intendere la piazza dove c'è l'obelisco, quella è piazza San Giovanni, dove, dalla parte dell'ospedale, diciamo, insomma.
Mentre uso mentre pensare
che sia la piazza dove si fa il concertone del primo maggio, dove si fanno i comizi, che Dio li abbia in gloria, quelli che li organizzano, presto speriamo, perché sarebbe ora di finirla, insomma, di trovare un'altra sede per tutte queste manifestazioni e risparmiare quello che dovrebbe essere il grande giardino. Io penserei a un bel grande giardino di fronte a quella che è la cattedrale di Roma. È la prima chiesa del mondo, come c'è scritto, chiesa madre di tutte le chiese del mondo. La piazza che sta davanti alla cattedrale, davanti alla chiesa, alla Basilica di San Giovanni, e che arriva fino alle mura, fino al monumento di San Francesco, no, quella si chiama Piazza di Porta San Giovanni. Piazza di Porta San Giovanni, Piazza di San Giovanni è quell'altra. E io, a proposito di questo, proprio per questa denominazione e per la estensione dell'area indicata dalla piazza di Porta San Giovanni, avevo fatto modestamente la proposta di intitolare la parte che sta proprio davanti alla basilica, intitolarla al Papa Giovanni Paolo II, non intitolargli la stazione Termini, che non c'entra niente, o altre strade o altre piazze, come stupidamente è stato fatto o si tenta di fare, e lasciare il largo di Porta San Giovanni a ridosso delle mura, dove passano gli autobus, per intenderci, dove c'è il monumento a San Francesco, e tutto il resto della piazza vogliamo intitolarla al Papa, vogliamo intitolare una piazza, una strada al Papa, a Papa Wojtyła. Beh, mi pare che non ci sia niente di meglio che intitolargli la piazza della cattedrale,
con una statua
di cui lui era vescovo, naturalmente, cattedrale che era la sua sede in quanto vescovo di Roma, era Papa ma era vescovo di Roma, e quindi la sede è canonica, era la cattedrale. Sì, mettendoci una statua, possibilmente non quella che hanno... ti riferisci a quella?
Sì, la statua cosa ne pensi
che
tu
è stata
della
inaugurata
statua?
Adesso lì alla stazione Termini, chiamiamola stazione Termini, insomma, piazza dei 500. È una cosa orribile.
Questo prima, è il tuo giudizio?
Prima si toglie e meglio è, per tanti motivi, e senza scendere in particolari che ci porterebbero anche, come diceva quel tale, a scivolare sull'ombrico, no? Perché uno userebbe anche parole oscene.
Addirittura.
Per certi aspetti
Non ti piace.
Si potrebbe arrivare anche a quello, e ce lo risparmiamo. Però voglio finire con questo, pure l'abbiamo detto, mi pare che siamo alla fine, no?
Sì.
Voglio finire ancora a proposito di denominazioni, di santi, di apostoli, eccetera. Ricordiamo, ma nessuno se lo ricorda, o molti lo ignorano, che piazza Santi Apostoli è piazza Santi Apostoli,
non
Santissimi Apostoli, perché così viene creduto, essendoci spesso, lì poi c'è scritto proprio Santi, mi pare, nella targa, giustamente, ma quando si deve scrivere, si deve nominare, tanti pensano alla SS, alla doppia S, e quindi pensano che sia appunto l'indicazione del superlativo. Gli Apostoli non sono stati mai Santissimi, non c'è stato nessuno che è stato Santissimo. Santissimo è Dio, Gesù, semmai la Madonna, ma insomma mi pare che ne abbia tutti i diritti. Gli Apostoli sono stati santi come tutti gli altri, insomma, e quella doppia S è soltanto
il plurale,
così come facevano gli antichi. Una volta parliamone di questo uso delle sigle, no, delle abbreviazioni degli antichi, perché anche qui pare una scoperta moderna, gli americani l'hanno inventata. Oggi praticamente si usano sigle da tutte le parti, no? In tutti i sensi. A proposito di santi, mi è capitato di leggere anche recentemente qualcosa che riguardava, dunque, un NSGC.
Acronimo di cosa?
Beh, che poi non è nemmeno acronimo in questo senso, poi lo chiariremo quando si deve dire acronimo. NSGC era Nostro Signor Gesù Cristo, ma di cosa siamo arrivati? Perché un conto è dire il MIBAC, no? Per dire...
Certo.
Il Ministero dei Beni Culturali, un conto è dire la GNAM, per dire la Galleria d'Arte Moderna, Nazione d'Arte Moderna, ma dire NSCC per dire Nostro Signore Gesù Cristo mi pare il colmo. Però appunto ne riparliamo la prossima volta, partendo dall'SPQR, no?
Sì.
Che è proprio
il classico.
Il classico.
Va bene, ma lo facciamo proprio la prossima volta, fra 2 settimane?
Anche, se non ci abbiamo di meglio.
Va bene.
No,
va...
perché possono capitare cose di attualità.
Che quindi cambiamo in corsa.
Io, per esempio, andrò adesso a visitare, mi pare proprio domani, gli scavi
me l'avevi accennato.
Della metro C nella zona fra Piazza Venezia e la Madonna di Loreto. E quelle sono scavi importanti, riscoperte importanti, e quindi forse vale la pena di parlarne anche subito. Insomma,
comunque ne parleremo.
Il tempo di fare.
Romolo, come sempre, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Non c'è di che.
Noi ricordiamo che questa rubrica va in onda il martedì alle 11.30 e poi viene replicata la domenica alle 12.30. Termina qui anche questa puntata di A Cerca Maria per Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli e da Eliana Astorri, senza apostrofo.